Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, eccoci qua per questa domenica 10 maggio, chi vi parla è Astero Dubaldi. Andiamo di fretta perché vorrei fare una rassegna stampa abbastanza completa, ma senza nulla togliere allo spazio che oggi è un pochettino rivoluzionato, cioè nel senso che subito dopo di me ci saranno due persone che appunto ci riportano a un ricordo molto bello, quello di Angelo Previati, che ci ha lasciato, purtroppo ci ha lasciato, e che conduceva al mattino la consueta trasmissione, appunto, Musica per un giorno di festa. Bene, saranno qui il nipote Luca, che poi è stato più volte a fare la trasmissione insieme al nonno, e poi ci sarà il figlio Giorgio, quindi sarà una mattinata in compagnia appunto di Luca e Giorgio, che vi intratterranno in una trasmissione musicale, anche per ricordare appunto il loro caro genitore e per noi il nostro caro collaboratore e socio, appunto, Angelo Previati. Spero che sono stati loro a ricordarmi, appunto, questa ricorrenza, diciamo così, cioè la possibilità di poter stare con noi, appunto, stare con noi. E Angelo Previati è morto il 4 maggio, appunto, a Recanati, e quindi siamo a 2 anni di distanza, perché era il 2024. Adesso andiamo a vedere velocemente quello che ci dicono i quotidiani. Bene, il Corriere Adriatico apre con aperte le nuove piscine, taglio del nastro per l'impianto all'ex Casermette, due vaschi e tecnologia all'avanguardia. Parcaroli, sindaco di Macerata, dice: è un desiderio che prende forma, e Manzi del PD, risultato importante per la città. Come vedete, il PD non è critico, non pone una nota critica a questa iniziativa, ma partecipa dicendo appunto che è un risultato importante per la città. E questo atteggiamento, sicuramente poco animoso ma molto oggettivo, cioè nel senso, si prende atto comunque di una struttura nuova che fa soltanto del bene alla città, dà un'idea che appunto si può fare opposizione in maniera intelligente, non astuta, come invece a livello nazionale purtroppo avviene, quando ogni volta sentiamo Conte, Schlein e Bonelli. Non se ne può più di questi tre, che veramente non gli sta bene neanche che il sole sorge al mattino, perché sorge su un governo governato da centrodestra, per cui si dice sole fascista, sei un sole fascista. Stallo Hormuz, impatto sui farmaci, ricetta anticrisi, e qual è? Poi due uomini sono stati aggrediti durante gli aperitivi europei, uno è stato colpito con una bottiglia, l'altro con un tavolo. Gli episodi di violenza avvenuti in centro storico, quando c'è tanta confusione poi c'è sempre anche quel pazzo in giro. Donna picchiata un agente e finisce in carcere, oggi non ne becco uno di titolo, mi devo calmare. Donna picchia un agente, no, picchiata, pare che è l'agente che picchia la donna, no, in questo caso è la donna che ha picchiato un agente e finisce in carcere. Alluvioni e frane, ecco 37 milioni contro il dissesto. Mattadoio per Ticarari, lascia la commissione, esplode la polemica. Commissione qual è? Quella per il bando? Per le pagine interne non c'è niente. Corriere va a Porto Recanati e visita una giornata fatta di shopping e spettacoli, in centro anche gli artisti circensi. Asilo nido, nessuna mancanza di visione, chi lo dice? Fratelli d'Italia in una nota. Nell'aula magna presentati il libro di Rita Soccio. Poi abbiamo invece il Resto del Carlino. Il Resto del Carlino è bagno di folla per la piscina, l'inaugurazione attesa finita, inaugurata quindi la piscina in centinaia all'ex Casermette per l'impianto promesso da 20 anni, guarda caso che viene aperto la vigilia del voto elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale del nuovo sindaco. I politici sono delle bestie, veramente sono dei furboni che cercano di cogliere anche i tempi giusti per fare certe inaugurazioni. Lo facevano anche i signori Fiordomo e Bravi, ricordate la scuola demolita nel 2019, la scuola Gigli demolita perché si diceva la demoliamo perché ne facciamo una nuova, intanto la demoliamo, facciamo vedere che abbiamo intenzione di fare quella nuova, poi quella nuova l'hanno iniziata invece l'amministrazione Pepa nel 2024, cioè è una cosa vergognosa, 5 anni dalla demolizione non avevano ancora messo un mattone, veramente una cosa vergognosa. Guida sotto l'effetto di droga e nasconde marijuana nell'auto, denunciato un 44enne, qui siamo a Matelica. Poi abbiamo il poeta del Bamboneon, Le mie note per Troisi. Poi rinasce Villa Fermani, torna l'anima dei luoghi. Tasse incassi in diminuzione per il comune, siamo a Civitanova, e Macerata, vescovo e imam pregano insieme per la pace. Mattatoio, commissione al capolinea, cioè siamo sempre punto a capo. Invece la pagina di Recanati, Porto Recanati e Corriere del Resto del Carlino è abbastanza ricca, come capita. C'è intanto l'apertura dedicata a Francesco Fabretti, che ha scritto un libro per le edizioni La Terza, dal titolo Una notte a casa Leopardi. Per i ragazzi è una scoperta, lui dice, lui usava la biblioteca come loro usano Google. Poi c'è l'affondo dell'ex assessore Giri, ufficio tecnico così non va, strapolato una parte dell'intervista che Giri ha rilasciato alla nostra emittente che noi abbiamo pubblicato, perché è un'intervista molto, molto istruttiva, sia perché Giri naturalmente è una persona che stimabilissima, quindi sempre posata, non si lascia mai andare a forme di polemica spicciola e povera, è sempre costruttivo nel suo modo di porre gli argomenti, e però ci fa capire anche il perché, ad esempio, Porto Recanati indietro ad esempio agli altri comuni, perché malgrado incassa quanto incassa Recanati per via delle seconde case, dell'IMU, della tassa di soggiorno e quant'altro, però alla fine Porto Recanati ne spende la metà di quello che incassa, quindi spende la metà dei soldi che i cittadini danno al comune, e questo non va bene. Recanati invece su 100 ne spende 80-85, cioè spende una buona cifra in servizi. Cittadini e partiti, questo lo dice Giri, comunque lo trovate anche su Radio Pepa. Poi abbiamo cittadini, poi abbiamo esaurite le copie del libro di Soccio dopo la sua presentazione, cioè le 50 copie che aveva portato alla presentazione del libro, le ha tutte fatto autografate, diciamo così. Poi triplo pienone per Sexy Separé, annunciate nuove proiezioni perché le prime tre sono andate benissimo. Cittadini e partiti, no all'impianto fotovoltaico. Organizzata un'assemblea sul progetto per Marignano, Fratelli d'Italia dice: non possiamo subordinare paesaggio e agricoltura alle speculazioni. Poi abbiamo attivati 5 defibrillatori donati da cittadini e associazioni. Il comune promuoverà un incontro formativo aperto a tutti. Siamo a Potenza Bicena, a Porto Recanati, bambini della materna, la Casa delle Arti, un corso per scoprire il fascino della musica. Poi celiachia a scuola, pasto senza glutine. E questo è quanto. Adesso andiamo a vedere se ci sono altre notizie. Allora, per quanto riguarda il Corriere Adriatico, dopo la pagina su Porto Recanati, di solito sconfiniamo andando a vedere i centri vicini. Eccolo qui: Osimo, ex foro boario, lavori agli sgoccioli rispettati i tempi stretti del PNRR. Castelfedardo festeggia la sua fisarmonica, tanti bambini a lezione dell'associazione AMMA per conoscere lo strumento. Ricordate quando c'era il festival della fisarmonica, si faceva Recanati, quando lo IAT funzionava, era un ente che promuoveva e organizzava eventi che poi ce li siamo fatti perdere, perché purtroppo siamo un paese a volte abitato da gente miope dal punto di vista politico. Biogas, le scorie finivano nel torrente Sino, inquinato, indagati due manager. Poi niente, SOS sicurezza negli edifici pubblici, sì alle pattuglie di vigilanza private, siamo a Porto Sant'Elpidio. Attesa recanatesi, giallorossi con il fiato sospeso per la questione Chieti, che può cambiare il finale. Per il momento i playout rinviati, il club aspetta di conoscere la nuova decisione. Ha capito, oggi non si fanno i playout, e poi leggeremo anche questa notizia. Allora, detto questo, io partirei subito con il resto di Carlino e con una notizia di cronaca, e precisamente avevo letto prima sulla prima pagina del Corriere Adriatico la questione dei due uomini aggrediti durante gli aperitivi europei. Vediamo di dare un'occhiata, eccolo qua, e andiamo a Macerata. Macerata, doppio episodio di violenza agli aperitivi europei. Entrambe le aggressioni sono avvenute la notte tra giovedì e venerdì in centro storico, durante la prima serata della kermesse, che ha riscosso un grande successo in termini di presenza. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia, al lavoro per ricostruire l'accaduto. Intorno a mezzanotte e 20, una pattuglia della volante all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Macerata, intervenuta nella zona dei cancelli. Nei pressi di un locale, un 52enne maceratese era stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro. All'arrivo della pattuglia si trovava all'interno dell'ambulanza, arrivata sul posto a seguito dell'allarme dato al 118. Agli agenti, l'uomo era ancora sanguinante, ha raccontato di essere stato oggetto improvvisamente da uno straniero di un'aggressione, che conosceva questo straniero comunque solo di vista. La vittima è stata poi portata al pronto soccorso di Macerata per le cure del caso. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. L'altra aggressione è venuta poco dopo in piazza Cesare Battisti, sempre nel cuore di Macerata. In questo caso la vittima, un trentenne italiano di origine tunisina, stava parlando con una donna e il suo atteggiamento non è stato affatto gradito da uno straniero. Scoppiato una lite, l'aggressore ha preso un tavolo e l'ha scaraventato contro il giovane, per poi darsi alla fuga facendo perdere le sue tracce. Trentenne aveva ferite al capo e diversi tagli sul viso. Sul posto sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118 e due pattuglie della volante. Anche in questo caso le condizioni della vittima, portate in ambulanza all'ospedale cittadino, non sono gravi. C'è soltanto da sottolineare il fatto che, almeno i giornali lo dicono, si tratta in entrambi gli episodi che si sono originati da aggressioni da parte di stranieri. Nessuno vuole naturalmente premere e calzare su questo aspetto, però il fatto è questo, quindi non c'è da neanche evitare di far finto di nulla, appunto. Allora abbiamo poi non ci sono altre notizie di rilievo, ne vedremo fra poco anche fuori provincia. Andiamo a Carlino, perché su Civitanova c'è una donna che picchia un agente, l'avevamo visto prima in apertura. Civitanova Marche cerca di sfondare una finestra per entrare a casa della madre, vittima dei suoi maltrattamenti, da cui doveva essere, era stata allontanata e quindi doveva stare lontana. Ma arriva la polizia che dà, e quindi la donna poi dà in escandescenze e finisce per colpire un agente che aveva cercato di fermarla. Così è stata arrestata. Si tratta di una quarantenne di Civitanova, Ilaria Borroni. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, quando gli agenti e la volante del commissariato di polizia, con il supporto di una pattuglia in borghese, sono intervenuti in un'abitazione in via Boiardo, nel quartiere di San Marone, dopo una segnalazione da parte dei vicini che avevano sentito un grande trambusto. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna arrivata in sella ad una bicicletta che stava cercando di entrare nell'abitazione dopo aver danneggiato una finestra prendendola a calci e pugni. Naturalmente era fuori di sé, ma lei non poteva avvicinarsi a quell'abitazione, aveva anche il braccialetto elettronico. Sulla quarantenne, e infatti, pende l'obbligo di non avvicinarsi alla casa familiare, emesso appena 10 giorni fa dal Tribunale di Macerata a causa dei ripetuti maltrattamenti che avrebbe fatto subire l'anziana madre, che venerdì non si trovava in casa. Già nota alle forze dell'ordine per problemi legati agli stupefacenti, quando è stata sorpresa la polizia mentre cercava di sfondare l'ingresso, la donna ha aggredito gli agenti, provocando lesioni a uno di loro che aveva cercato di fermarla, colpendolo violentemente ad una mano. La donna è stata prima bloccata e poi è stata accompagnata negli uffici del commissariato per tutti gli accertamenti del caso ed è stata arrestata per reato di violazione del divieto di avvicinamento alla casa familiare, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Successivamente la donna è stata accompagnata nel carcere femminile di Pesaro in attesa dell'udienza di convalida che è stata fissata per domani, lunedì, in tribunale a Macerata. Colpisce un'auto in sosta e scappa. Indagine in corso da parte degli agenti della polizia locale, siamo sempre a Civitanova, per individuare il responsabile. Quanto accaduto l'altra notte in corso Vittorio Emanuele, a due passi dal sottopasso che dal centro va verso via Indipendenza. Secondo quanto è stato ricostruito, un'auto ha urtato la parte posteriore, paraurti e fanali di una macchina, un Opel Zafira, che in seguito all'impatto è a sua volta ha tamponato una terza vettura, una BMW, che si trovava parcheggiata davanti. Chi era al volante però non si è fermato e ha proseguito per la sua strada. Ora sono in corso indagini per individuare appunto il responsabile. Allora andiamo a vedere questo del fermo della commissione. Ma prima andiamo in provincia e precisamente andiamo a Matelica. Andiamo ora a Matelica, perché fermato da una pattuglia mentre al volante della sua auto si scopre che aveva quasi 70 grammi di marijuana e stava guidando sotto l'effetto della droga. Così è finito nei guai un 44enne denunciato per spaccio e guida sotto l'effetto di sostanze proibite. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Matelica, impegnati in un servizio di controllo lungo le strade per prevenire e contrastare il consumo di alcol e stupefacenti da parte di chi si mette al volante. L'uomo, un 44enne residente a Matelica, è stato intercettato nel corso di un controllo alla circolazione stradale. Carabinieri si sono insospettiti per via del suo atteggiamento insolitamente nervoso e così hanno deciso di approfondire le verifiche. Il 44enne è stato trovato in possesso di 68 grammi di marijuana e di due spinelli preconfezionati. Sottoposto appunto all'esame, l'uomo è risultato positivo all'uso delle medesime sostanze. Per questo motivo gli è stato immediatamente ritirata la patente di guida in vista della successiva sospensione. Alla fine Madelicese è stato denunciato dai carabinieri e ora dovrà rispondere in tribunale dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti e guida in stato di alterazione psicofisica per uso delle stesse sostanze. Hai capito? Allora, vediamo e sempre da Mateli, che è stato riportato alla base dopo quasi 3 ore il giovane che, effettuando un'escursione lungo il sentiero insidioso per il fondo irregolare che conduce alla croce sulla cima del Monte San Vicino, ha perso l'equilibrio restando infortunato. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel territorio montano del versante matelicese ed erano verso le 16:30 quando un 21enne di Matelica stava salendo con un gruppo di amici suoi concittadini nel bosco lungo un sentiero in forte pendenza e sassoso, scivolato restando bloccato e dolorante con una caviglia fratturata addirittura. Disagi e le difficoltà della situazione ambientale e le condizioni di mobilità del ferito non permettevano di tornare verso Pian dell'Elmo, quindi sono stati allertati e soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata con la squadra specializzata in tecniche per i recuperi alpini e fluviali e quel distaccamento di Apiro, gli uomini del soccorso alpino e l'equipe degli operatori del 118. L'impegno della squadra SAF è stato sollecito e intenso per anticipare il sopraggiungere dell'oscurità serale nel folto della vegetazione. Il matelicese è stato stabilizzato, trasportato in barella sino alla strada e quindi è stato posto alle cure del personale sanitario che in ambulanza lo hanno poi trasferito all'ospedale di Iesi. E andiamo adesso a vedere, appunto, io dicevo, quella della commissione che è il capolinea per quanto riguarda il mattatoio, che questa è una storia che coinvolge un po' tutti noi, purtroppo. Allora, commissione d'indagine a capolinea solo ostruzionismo sul mattatoio. Questo non è per il bando, ma per la commissione, perché si è arrivati. Io penso che saranno comunque, ci sarà ricorso da parte di chi aveva vinto questo, che ha vinto il bando quella volta e che poi è stato annullato. E comunque da questa commissione si dimettono Perticarari, Spedaletti e Cicarè. Boicottaggio della maggioranza, impossibile fare chiarezza. Il sindaco Parcaroli non si è presentato alla seduta di venerdì per impegni legati alla campagna elettorale. Quindi la commissione di indagine sul mattatoio è destinata a finire in archivio avendo chiarito qualcosa, ma senza alcuna possibilità di farlo sapere ai cittadini. L'ultimo atto si è consumato venerdì pomeriggio quando il sindaco Sandro Parcaroli avrebbe dovuto essere sentito e invece non si è presentato per impegni elettorali da candidato. La situazione che ha spinto il presidente Andrea Perticarari del PD e i due consiglieri Alberto Cicarè, Strada Comune, e Roberto Spedaletti, Movimento 5 Stelle, a dare le dimissioni. Per dire, non volete fare chiarezza, questa è un'altra mossa elettorale, parliamoci chiaramente. Ognuno gioca le sue carte. Allora andiamo a vedere adesso che cosa ci può dire il comune di Recanati, e precisamente abbiamo una serie di notizie, precisamente questa. Allora andiamo a Recanati, una notte dentro Casa Leopardi per raccontare non solo Giacomo ma anche le storie, i personaggi e le atmosfere che hanno attraversato uno dei luoghi simbolo della cultura italiana. Questo è il cuore di Una notte a Casa Leopardi, il libro di Francesco Fabretti pubblicato dalla Terza, musicista e guida storica di Casa Leopardi da quasi 30 anni. Fabretti racconta la genesi del volume, nato quasi per gioco. Dice lui: scrivo da sempre per diletto, senza idea l'idea di essere pubblicato. Poi ho avuto la fortuna di incontrare lo storico Carlo Greppi e tramite lui è arrivata la proposta di La Terza, di un volume per la collana Una notte a. Per me è un debutto importante e una grande responsabilità, anche perché la casa editrice è prestigiosa, La Terza. Il libro segue le fasi della luna e accompagna i lettori in una notte immaginaria nel palazzo di Leopardi. Andiamo ora a Potenza Bicena, proteggiamo la Val Potenza, sì alla natura, no agli ecomostri. Si intitola così l'incontro che un gruppo di residenti ha organizzato per domani alle 21 nella parrocchia di San Girio per dire no al progetto di un'azienda privata che vuole installare un impianto fotovoltaico di circa 45 ettari in contrada Marignano a Potenza Bicena. Nella giornata di ieri è comparso sui social il volantino che annuncia l'iniziativa, idea creata da alcuni potentini che però hanno preferito rimanere anonimi. Insomma, cresce il malcontento in città dopo che il circolo culturale Picchio Libero ha lanciato una petizione su change.org per chiedere all'amministrazione comunale di stoppare il progetto dei pannelli fotovoltaici. Grande successo, ritorniamo a Recanati per il debutto di Mines, visto l'entusiasmo che annuncia che saranno organizzate altre proiezioni del suo film. Si è concluso appunto con un 3 serate sempre tutte esaurite, con nessun posto libero in platea, diciamo così, la proiezione del film Sexy Separé, che è stato proiettato nei giorni 6, 7 e 8 maggio, confermando l'interesse appunto da parte della gente per questo lungo metraggio girato tra Recanati, Macerata e Ancona. L'entusiasmo del pubblico ha trasformato ogni appuntamento in un momento di confronto con la sceneggiatrice Valentina Capecci, il regista Maurizio Minestroni e il cast autoprodotto da Mauri Mines con Cinema Musica Nova. Il film ha convinto per la capacità di fondere il linguaggio del cinema d'autore con i toni leggeri della commedia, la storia appunto di Leo e Carmine interpretate da Mauro Negri e Valentina Lauducci. In 10 anni da assessora alla cultura di Recanati ho avuto modo di confrontarmi con tante donne nelle amministrazioni locali, ha spiegato Rita Socia, autrice del libro L'assessora in attesa. Venerdì in municipio, le difficoltà che le donne incontrano in politica sono numerose, spesso legate al peso della gestione familiare e dinamiche di potere squilibrate e a una minore possibilità di incidere nei processi decisionali. Da questa riflessione nasce Elena, protagonista del libro, dopo i saluti del sindaco Emanuele Pepa, dell'onorevole Irene Manzi e del presidente della regione Francesca Acquaroli, l'autrice e la sottosegretaria alla regione Silvia Luconi hanno dialogato con la giornalista Alessandra Pierini, l'attrice Giulia Poeta ha dato poi voce ad alcuni passi del volume. Esaurite le copie numerate e autografate del volume, parte del ricavato andrà allo sportello antiviolenza di Recanati. Andiamo adesso a vedere una notizia di cronaca che ci giunge dalla città di Porto Sant'Elpidio e vediamo, eccolo qua, dovremmo arrivarci, eccola qua, la notizia è questa. Andiamo ora a Porto Sant'Elpidio. L'amministrazione comunale ha deciso di rafforzare la sicurezza dei suoi edifici più sensibili puntando sulla vigilanza privata. Con l'ultimo provvedimento adottato ieri mattina, la giunta Ciarpella ha deciso di attivare un servizio di vigilanza privata con pattugliamento itinerante alla Palazzina Tecnologica di via 20 Settembre, alla Cittadella del Sole di via del Palo e in alcuni locali tecnici. Una misura che indica una scelta precisa: aumentare la presenza fisica di controlli nelle ore più delicate, quelle serali e notturne, quando gli immobili restano esposti a intrusioni, vandalismi o accessi non autorizzati. La Cittadella del Sole è un complesso ampio, spesso oggetto di interventi e attività sociali. La Palazzina Tecnologica ospita impianti e attrezzature dedicate, 2 luoghi che richiedono un presidio minimo ma costante. Da qui anche l'intervento o la collaborazione che viene chiesta agli stessi privati. Ma adesso parliamo della Recanatese. La Recanatese vive ora di grande attesa dopo il rinvio dei play-out del girone F di Serie B. Le gare Chieti Recanatese e Sora San Marino, inizialmente in programma per oggi, sono state sospese dalla Lega in seguito agli sviluppi legati alla giustizia sportiva. Il destino dei giallorossi resta dunque appeso alle decisioni della Corte d'Appello federale e all'esposto presentato la stessa Recanatese insieme ad altre società del girone. Al centro della vicenda c'è il caso Chieti. In origine la Procura federale aveva chiesto 11 punti di penalizzazione per il club abruzzese Udinese a causa del mancato pagamento degli emolumenti all'ex allenatore del Zotti e al vice allenatore e calciatore Surricchio, una sanzione che avrebbe avuto effetti pesantissimi sulla classifica finale. Tuttavia, dalle motivazioni pubblicate venerdì sera è emerso un quadro differente. Il Chieti e il presidente Di Labio hanno presentato documentazioni e dichiarazioni liberatorie firmate dai tesserati coinvolti, dimostrando, secondo il Tribunale federale, l'assenza di morosità effettive al momento dell'iscrizione al campionato. Per questo motivo il procedimento si è chiuso con una semplice ammenda di 5.000 euro, senza alcuna penalizzazione in classifica. Una vicenda che sembrava ormai definita, ma che è stata riaperta proprio dall'esposto promosso dalla Reganatese e curato al legale Mattia Grassani. Secondo quanto starebbe emergendo, infatti, esisterebbero altri tesserati che non avrebbero firmato alcuna liberatoria e che vantano ancora mensilità non percepite, elementi che potrebbero portare all'apertura di un nuovo fascicolo e a una revisione delle decisioni prese finora. Gli scenari possibili sono molteplici. Nei giorni scorsi si era parlato di una penalizzazione di 4 punti, poi degli 11 inizialmente richiesti dalla procura, ma le nuove contestazioni potrebbero addirittura aggravare ulteriormente la posizione dei Chieti, con conseguenze dirette sulla zona play-out. In caso di forte penalizzazione, il Sora potrebbe ottenere la salvezza diretta grazie a un distacco superiore agli 8 punti dai teatini, facendo così cadere lo spareggio previsto dal regolamento. Anche il Castelfidardo potrebbe beneficiare di un eventuale crollo del Chieti in classifica. Per la Reganatese cambierebbe completamente il finale di stagione. I gelorossi continuerebbero a disputare i play-out, ma non più in trasferta contro il Chieti. La sfida salvezza si giocherebbe infatti solo allo stadio Tubaldi contro il San Marino, un vantaggio tutt'altro che secondario. E mi sembra di aver detto tutto a proposito di questo, per cui io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto. Adesso andiamo con i saluti del nostro sponsor, che ringraziamo infinitamente, e poi fra poco avrete in studio Luca e Giorgio Previati per questa trasmissione che domenicale di oggi 10 maggio, che dedicheremo appunto al ricordo del nostro caro amico e loro naturalmente genitore e nonno, rispettivamente per Giorgio e Luca, Angelo Previati. Buona giornata a tutti.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15. Telefono 071 757 0317.